due piccole sottolineature introduttive, dove per introduttive intendiamo ciò che riguarda le disposizioni che noi vogliamo da subito vivere, con cui appunto disporci a questo esercizio spirituale. Non andiamo a contenuti particolari, ma piuttosto in apertura come principio sulle disposizioni. L'esercizio sarà nello stare, nel ravvivare queste disposizioni. La prima è una disposizione di pace. La preghiera è compieta, ha dentro questo sguardo e ancor più questa invocazione rivolta al Signore perché il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola. Che vuol dire andare in pace? Vuol dire corrispondere alla parola del Signore. Non è che il Signore è stato quieti, non create problemi, sarebbe per una falsa pace. Invece noi anneliamo e vogliamo disporci per sperimentare quella pace che accompagna anche nella lotta, nella disciplina spirituale e come frutto di questo il cammino dei discepoli di Gesù. Questo comporta che uno non, che una non si lasci distrarre più di tanto su altre disposizioni. Possono venire, possono tentare di entrare, ma noi siamo qui da adesso fino allo scioglimento ultimo del silenzio per stare in pace, che non vuol dire indifferenti, non vuol dire adesso lasciamo stare tutti i problemi, ma vuol dire corrispondere alla parola del Signore, che ci potrà chiedere anche cose non facili, passaggi impegnativi, ma così cresce la pace del Signore nel cuore dei discepoli. E ogni volta che alla sera a compieta ognuna ritroverà questa stessa invocazione di Simeone, potrà vedere se in questa giornata, in quest'altra, ha custodito questa disposizione. Oppure si è lasciata prendere da altre disposizioni. Anzi, un buon esercizio spirituale non solo ha bisogno di una pace come disposizione iniziale nel senso detto, ma produce, tanto più quanto più, una ulteriore, più profonda pace. Non perché si spiana nella facilità la vita, il cammino del discepolo, ma perché lo intraprende, vi rimane fedele, lo tiene a fuoco bene, e allora la pace non diserta il suo cuore. Anzi, lo abita sempre di più. La seconda disposizione, che spiega anche il perché della mia scelta proposta di lasciarci guidare da un testo che è recentissimo, che si apre con questo titolo, questo verbo un po' insolito, Iuve nescit ecclesia, anche lì la Chiesa ringiovanisce, diventa giovane, ritrova vitalità, o la esprime, permette che si esprima. Ecco. Devo dire che non è stato il mio pensiero iniziale per questi esercizi, che però a un certo punto, non tanto alla ricerca di un tema piuttosto che di un altro, ma di un contenuto di esperienza viva, mi è parso che questo testo, beh, intanto è ancora un po' sconosciuto, ecco, se uno l'avrà letto un po', ecco, così, senza particolari approfondimenti. Ma potrebbe essere proprio, ne sono convinto, un testo che ci aiuta a comprendere meglio o ancora di più come vive la Chiesa, di che cosa vive, non stando sul piano dei programmi, delle attività, degli affanni. Ma da dove si corica questo mistero della Chiesa? Che cosa c'è all'origine? Ma l'origine è permanente, come una sorgente viva, sempre viva. Questo testo mi pare che ha questo pregio. Non sotto un profilo didascalico, nemmeno sotto il profilo del pensare un percorso pastorale, un piano pastorale tantomeno, ma a poco, se ben compreso, ci conduce alla sorgente. La Chiesa sorge da lì, dove il testo ci conduce. Io ho avuto questa intuizione a un certo punto della mia riflessione, della mia lettura. Ecco, questo è un testo che può far ringiovanire anche noi nel guardare la vita della Chiesa, ma anche comprendendo meglio come, sotto quale profilo la dobbiamo guardare, da che punto di vista. Dal punto di vista di ciò che scorga dalla sorgente. Questo testo che si articola in diversi capitoli, paragrafi, eccetera, ha costantemente un punto sorgivo. E come dire, attenzione, la Chiesa scorga da lì. Se pensate che scorghi da qualche altra parte, vi illudete. Non della Chiesa di Cristo si tratta. Se pensate di ricorrere ad altri mezzi o assumere altri metodi, non sono pertinenti con la Chiesa che scorga da lì. Da lì dove? Dall'interno dello stesso mistero trinitario. Quindi non ci sarà una sorta di lezione, nemmeno una sorta di sintesi di questo testo. Non qualcosa di didascalico, per dire ho conosciuto un testo nuovo. Sì, va bene, anche questo è una componente, perché se si legge un po', si medita un po', è chiaro che si può conoscere qualcosa di nuovo da un testo nuovo. Ma la cosa più importante è tornare ad attingere dal punto sorgivo, che è antico e nuovo, ed è permanente. Se ci si stacca da lì, sì, si possono usare gli stessi termini. Io posso dire che una ruota è una ruota, sì, ma se non si inserisce e non si aggancia a un motore che la muove, la ruota resta ferma. E lei la ruota, sì, ma no, non basta. Che cosa la fa muovere? Scusate la banalità dell'esempio. Cioè, è come dire, usciamo da alcune secche e anche da alcune stecche. Dal linguaggio ecclesialese o dall'affanno, come anche alcuni problemi, alcuni che hanno modo da dire, che non possiamo ignorare. Ma proprio per questo solo ciò che è sorgivo attraverserà, assumerà quello che capita e lo trasformerà. Per cui noi non dobbiamo perdere lo sguardo sulla sorgente. Un testo, quindi, che può disporci, non perché ci dà delle piccole spiegazioni, non perché ci insegna alcune tattiche pastorali, ma può disporci ad amare di più la Chiesa nella sua reale natura. La Chiesa come tale, come l'ha voluta il Signore. E Lui solo sa che cosa muove veramente la Chiesa. E Lui solo la sa muovere. Poi in questo percorso si potrà trovare questo problema, affrontare questo nodo da sciogliere, ma attenzione, sarebbe come voler verificare la rotta di un aereo non dalla torre di controllo, ma stando in un magazzino ad analizzare i ferri di cui disponiamo. Tempo perso, se non drammaticamente perso. La sorpresa di una Chiesa che muove da altro, è mossa da altro. E proprio da lì, da quella sorgente, prende vita e sempre ringiovanisce. È quella che fa ringiovanire noi, è quella che schioda noi da ogni resistenza, che impedisce che siamo tenebrati e appesantiti dalle cose che capitano. Non perché ne diventiamo indifferenti, anzi, ne diventiamo ancora più profondamente colpiti. Ma è dalla sorgente che arriva la speranza. Ecco, io vorrei utilizzare questo testo, che lo ripropongo, come un testo che ci guida per questo. Allora qualcuno dirà, beh, ma allora praticamente che cosa dobbiamo proporci? Per prima cosa è questa. Di stare dentro a contemplare questa sorgente, che vedremo man mano ricollegata con tanti aspetti della vita di ogni giorno, di ogni momento. Sarà più reale del reale. Non sarà giusta apposta al reale, non sarà fuori dal reale, ma solo lo sguardo contemplativo penetra fino alla sorgente. Solo il discepolo che si lascia condurre per mano e ascolta ciò che è fin dal principio scopre l'esperienza dello stupore e non teme, non si scoraggia, non ha la formuletta in mano, non ha una soluzione a portata di mano e prima di ricorrere a chissà cosa va alla sorgente a bere l'acqua fresca, limpida, l'acqua pura delle fonti. Mi è piaciuto così questo testo. Devo dire non inizialmente, non subito, però quando l'ho colto così ho detto questo testo va bene. Quindi questo per dire che magari non sarà immediato anche approdare a questa, a poter attingere alla sorgente. E facciamo un cammino così, nelle meditazioni, poi cercheremo di ricollegare qualcosa. E come lo faremo questo? Seguendo il testo come tale, non riga per riga, no, però né col desiderio di arrivare in fondo, né attardandoci chissà fino a quanto su ogni espressione, ogni passaggio, ma bere un pochino per volta. In una stagione di arsura o anche di aridità, noi vogliamo accorgerci che c'è un prima da cui ripartire, c'è un altro, c'è una fonte. E accanto alle meditazioni, a quella che io potrò offrire così alla buona, fraternamente, potremmo accorgerci che, guarda, questa espressione, adesso si usa a dire così, pensavo che fosse, e invece guarda da dove scorga. Oppure, o anche, non oppure alternativo. E siccome il testo, che non è particolarmente lungo, ma ha una sua architettura interna precisa, è anche però corredato da tutta una, come dire, una serie di riferimenti biblici e del Magistero, fonti fondamentali, fonti spirituali. Allora non dovremmo andare a seguire le note, perché i riferimenti sono nel testo, ma sono anche fuori testo. Fuori testo uno prende la nota e dice adesso vado a cercare perché sennò non capisco. No, calma. Per capire l'essenza basta un fiore, se lo prendi bene e sei capace di sentire, ne senti il profumo, capisci? Capisci? Quindi un esercizio di questo tipo, no? Apparentemente un po' più leggero dallo sforzo di riflettere, che però ti compenetra come un profumo. Un profumo tu non te ne accorgi, non hai bisogno di fare niente, però se c'è, alla fine, quando esci, porti via quel profumo lì. Allora, concedere del tempo, nel tempo del silenzio, nel tempo della preghiera personale, nell'adorazione di quella sera che sarà questo dedicata, alcuni, non tutti, no? Alcuni dei testi che sono testi biblici e testi del Magistero, nel testo o anche nelle note, vabbè, ognuno può trovare quella che più per lei profuma, di pulito, di fresco, di sorgivo, di dinamismo non organizzativo, di dinamismo secondo lo spirito. Allora se la trovi questa, se senti il profumo di quel fiore, sosta un attimo, contempla, poi prendilo. Se cogli qualche nota di questo tipo che ti dà questo profumo, ti fa intuire questa possibilità, falla tua. Falla tua, sarà diversa da quella che le altre nove scopriranno, considereranno, sarà uguale, non importa. Però tu prendi quel profumo lì. Ma non devi andare a cercarlo, perché no, lascia che... Come camminando in un giardino, man mano c'è un profumo che ti prende. C'è un sapore che tu pregusti. Ecco. Non per stare a un livello superficiale, dico questo per indicare la sorpresa. Le note sono fatte per spiegare, sono fatte per documentare, le citazioni sono... Va bene, non devi avere questa preoccupazione. Ma il profumo di questa nota, di questa citazione. E no, se questi sono 10 citazioni di questo tipo, allora questo è il punto importante. Non importa. Se tu senti il profumo di un cibo, il sapore di un cibo dopo, non è che ne devi mangiare un quintale o ne devi mangiare 3 piatti. Non importa. Quello che ti basta per tenere vivo questo. Con molta povertà, con molta umiltà, senza pretese, senza correre a vedere. No, lascia che ti parli, che sussurri. E poi però ti afferra. Se tu dici questo, spiritualmente, allora dopo ti afferra e ti scrive dentro. Allora dice, questa non sarà più una nota a piè di pagina, non sarà un inciso nel testo, ma sarà il passaggio dello spirito. Ecco, anche un esercizio quindi di ascolto povero, semplice, nella pace di questo tipo. E al di là dei miei passaggi, ma non è che dobbiamo correrci dietro e dire alla fine ecco l'abbiamo fatto tutto. No. È importante che ognuno mangi quello che è desidera in quel momento lì, e quando è sazio non esageri. Ecco. Scusate queste immagini, però mi sembrano eloquenti e dicono anche i nostri limiti e insieme la nostra disponibilità. Non ci passi oltre. Se cogli questo, non passi oltre. Ma non perché ti fermi, non capisci, ti accanisci, c'ha ragione questo, c'è... No. Quello lì è il profumo del tuo giardino, è la sorpresa del tuo terreno arido. Qualcuno l'ha seminato sotto i tuoi piedi. Fermati. E qui ci sto. Che cos'è questa chiesa che ringiovanisce? E chi la fa ringiovanire? Non è mica un lifting e nemmeno uno spray, come qualcosa che ti tocca dentro e ti fa dire è il Signore della Chiesa, anzi, dico la Chiesa che è stata pensata da sempre nel segreto dell'eterna vita del Padre. La liturgia ambrosiana dice questo. Il segreto della tua eterna vita, Padre. E ti dispiega le sue ricchezze umane, spirituali. Fai provvista di questo. Non accaparra questo. Fai provvista. Cammina. Camminando così ti verranno date ali d'aquila, i tuoi piedi non si appesantiranno e nemmeno i lacci dei tuoi sandali si rovineranno. Sarai tu a camminare, ma un altro ti farà camminare, come una brezza leggera, come una forza interiore che non sperimenti da te, ma in te. Dopo qui ci sono anche alcuni problemi di questo tempo, no? La nota nasce anche dalla necessità di chiarire alcune problematiche che ci sono, però non è questo in primo piano per noi, in questo esercizio spirituale. Dovessimo un domani andare a un convegno pastorale con un tema specifico, va bene, facciamo questi passaggi. È chiaro che non si annullano facendo questo percorso che sto dicendo, però non sono in primo piano, ecco, non sono lì a prenderci per la gola, a metterci sulle spalle altre cose, altri pesi. La sorgente che fa vivere la Chiesa e la fa giovane agisce dal di dentro e per questo si fa storia e per questo ricrea. Perché questo porta a qualcosa di nuovo, non a quel livello in cui la gente dice è venuto questo, adesso è cambiato, non fa più quelle cose là, non sono i segni del regno quelle cose là, sono i segni della nostra piccola misura, cioè poi va bene, non è che dobbiamo smontare, insomma, dobbiamo accompagnare, però come persone che toccano il presente, non si disincarnano, ma sono lungimiranti, perché se cogli il principio, cogli il compimento. Se accogli il movimento che nasce da colui che fa vivere la Chiesa, ti rinnovi anche tu. A me questo testo dà questa gioia. Ecco. Poi non è che sia sempre facile nei suoi passaggi, però dà questa gioia, che è tipicamente spirituale e secondo me va bene per un esercizio spirituale. Dopo lasciamo che il Signore. No, per lui nulla ci vieta, se qualcuno vuole fare una domanda qualche volta, o se uno dice riprendiamo questo, va bene, ecco. Però questo è il taglio, ecco, questo è il livello. Se qualcuno vuole un po' anticipare, se già non l'ha fatto, e cominci a leggere il testo, ecco, un paragrafo, due, tre, così viene lì che ha un po' già guardato che cosa ha tra le mani, insomma, però. Non è necessario, ecco. È necessario stare nella pace per vedere bene la sorgente, se no la si vede con misure diverse. Questa è l'introduzione. I due punti, le due disposizioni per entrare. E se noi vedremo il Signore all'opera, potremo sempre gioire e lodare. Anche i tre fanciulli nella fornace ardente cantavano e lodavano. Ma com'era possibile? È una idealizzazione di un momento drammatico? No, è possibile perché il Signore è scudo per i suoi figli. Realmente, realmente. Va bene, basta così. Facciamo un momento di silenzio, poi un canto di gioia, di pace.